Genova. È un torrido fine luglio e il lungomare di Genova è riempito dal tanto insopportabile quanto orecchiabile tormentone estivo di Kylie Minogue. Il summit è finito, il G8 è finito, ma non è finita Genova e la sete di violenza delle forze dell'ordine è ben lontana dall'essere saziata. Alcuni dei fermati durante i disordini vengono portati per l'identificazione in una caserma a Bolzaneto, a nord del capoluogo ligure. Qui, lontanissimo dalle telecamere e da testimoni, il GOM, gruppo operativo mobile, il reparto speciale della polizia penitenziaria, quello che ha ucciso 14 detenuti il 9 marzo, torturerà per ore i fermati. E il termine tortura non è eccessivo, è quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo in una sentenza del 2017. È l'ultimo colpo di coda di 3 giorni di sospensione del cosiddetto Stato di diritto. Un'evoluzione della violenza di Stato tanto veloce quanto immediatamente accettata da chi passivamente l'ha subita. Lo si evince dalle voci dei compagni di Radio Gap, mentre totalmente inerti attendono l'arrivo dell'inevitabile pestaggio. Ma lo si comprende soprattutto osservando le reazioni del mondo politico nei giorni che seguiranno. Casarini e Agnoletto sono i primi a dare il via alle danze dell'autoanalisi post-traumatica, ma l'analisi semplicemente non c'è, resta solo il trauma. Commentano e ricommentano in diretta TV gli scontri, ma la conclusione è sempre la stessa. Le forze dell'ordine hanno esagerato, ma se... Una lunga serie di ma se giganteschi, pesanti come macigni, che accompagneranno il presunto popolo di Genova per sempre, anche oggi, a 20 anni di distanza da quei 3 giorni. Ma se non ci fossero stati i neri non sarebbe andata così. Ma se non ci fossero stati gli infiltrati. Ma se la gente avesse fatto quello che dicevamo. Casarini e le sue tutine non fanno autocritica, no. Forti del dono di infallibilità, condiviso solo con l'amico Santo Padre, davanti alle telecamere sono un fiorire di indici puntati verso quello, verso quell'altro, colpa di quello lì, colpa di quello là. Spuntano foto di ogni tipo. Tutti i vestiti di nero diventano sbirri infiltrati e in di media la rete e il movimento si trasformano in un'eterna puntata di NCIS, il telefilm americano sulla scientifica statunitense. E così, tutti i media attivisti, trasformatisi improvvisamente in esperti periti fotografici, sono concordi nell'identificazione del nemico, il blocco nero. Gli schermi televisivi mandano in ciclo continuo le immagini di una dozzina di anarchici vestiti in stile post-apocalittico, intenti a suonare dei tamburi mentre compiono coreografie con enormi bandierone nere. La loro fortissima immagine diverrà presto il simbolo della violenza ed è proprio paradossale ed emblematico constatare come probabilmente gli unici tra i 400.000 partecipanti a non aver preso in mano nemmeno mezzo sasso perché impegnati a suonare strumenti musicali, visto che di una banda musicale balcanica si tratta, siano assurti a icona della cattiveria e del male assoluto.
So small that I might get lost.
Luca e Agnoletto autoassolti, Bertinotti intento a inseguire le tonache dei preti rivoluzionari. E lo Stato che fa? Lo Stato sorride, anzi, probabilmente sghignazza, mentre quasi incredulo assiste al fratricidio delle vittime senza nemmeno dover nascondere la mano insanguinata. Un successo inaspettato. L'implosione della protesta a costo zero. I giorni che seguono, i mesi che seguono, nascono sotto l'insegna del trovare i colpevoli e non dimenticare, ma finiscono presto col diventare una tristissima elaborazione del lutto fatta per lo più di silenzi, negazioni e di tanta, tantissima voglia di andare oltre, il più fretta possibile, anche se l'oltre non c'è. Like a long, lonely street, I keep rolling for to bring, moving on, like a breath on a tree, I keep reaching to be free, moving on, moving on. Dei propri precedenti errori e il mondo politico post-parafascista mette a tacere in fretta le poche voci dell'arco parlamentare impegnate a chiedere giustizia. Facendo leva sul solito argomento dei poveri ragazzi in divisa che si sono solo difesi dalle orde di violenti e sventolando le foto di Carlo con estintore in mano a supporto della loro teoria, i carnefici diventano vittime nel giro di due telegiornali. Rifondazione e i comunisti italiani vengono isolati e praticamente qualsiasi partito esprime solidarietà alle forze dell'ordine, il cui operato non è minimamente messo in discussione. L'associazionismo reduce dalla piazza è letteralmente sconvolto. Viene persino medicalmente individuata la sindrome di Genova, problema di natura psicologica legato principalmente ai forti rumori, memoria degli elicotteri che per 72 ore hanno sorvolato le teste di compagni, lanciati nel mezzo di un massacro annunciato e lasciati lì soli, a prendere legnate prima e a leccarsi le ferite poi, e deciderà, quasi totalmente, di reagire nel peggiore dei modi, ovvero abbandonando completamente la militanza. E così, mentre Casarini ignora chiunque osi mettere in discussione il suo operato e continua a straparlare di complotti, le mille e mille stanze che fino a qualche settimana prima erano piene di colori, idee e voglia di fare, si svuotano in un batter d'occhio. La partecipazione agli eventi, comunque numerosi, nell'immediato dopo Genova, è massiccia nella prima settimana e sostanzialmente nulla dopo un mese. La gente, con la G maiuscola, ha paura, tanta, e non solo di chi è vestito di nero, ma anche di chi indossa una divisa, eppure non lo dice, nemmeno a se stessa. Il bravo cittadino, ligio alle regole, timorato quasi sicuramente da Dio, ma certamente dal capitale, che vuole combattere con i fiorellini e non con le armi, non può ammettere di aver vissuto 3 giorni di sospensione della legalità, espressione abusatissima negli anni a venire, e non può farlo perché questo significherebbe ammettere che il sistema democratico non funziona. Riconoscere la pianificazione della repressione del dissenso equivarrebbe a mettere in discussione l'organizzazione stessa dello Stato, perché se le forze dell'ordine hanno avuto l'ordine di pestare senza pietà, il colpevole è chi quest'ordine l'ha dato. E in questura venerdì c'era niente po' di meno che Gianfranco Fini, che all'epoca era semplicemente il vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Le responsabilità salirebbero quindi di gradino in gradino, una scala che porterebbe alla messa in discussione della struttura stessa della società, ma questa sarebbe anarchia pura. Anarchia è gente che si prende a botte senza motivo, macchine in fiamme e bombe nelle stazioni che, ok, le mettono i fascisti, ma prima si arrestano gli anarchici, quindi comunque è colpa loro. E il bravo cittadino, ligio alle regole, timorato quasi sicuramente da Dio, questo non può accettarlo, perché gli è stato insegnato che la democrazia ha ragione, sempre, anche quando massacra di botte 400.000 persone colpevoli di pensarla diversamente dalla maggioranza democraticamente eletta e quindi, mestamente, china la testa e prosegue un'esistenza che detesta, ma che non cambierà mai, perché non si fa, perché non si può fare.
Promote yourself, look like a con, fuck at parties, cushion walls in a shit club, I ain't bothered where it goes, I got a job, I'll rot away in the aisles of the co-op, mate, no prob, French fancies, Mr. Kipling acid dances, let's laugh at local record plants, elitist dippies, arrogant cunts, Ian Beale tight trunks, tight pants, grammar wanker, walk the plank, pirate manket, 60 kids, where's mine, wasting money on shit coffee all the time, fish fingers, take the bar off, I can't believe you had kids, fuck off, jolly fucker, jolly fucker, jolly fucker, Mr. Jolly fucker. Lamplight boogie, repress, repress, boss cunt, move them mate, move for fuck's sake. The machine don't bleed, ticketless, sheep, bar, bar, crack sheep, have you any wrong? EDL twat, Tommy used to work on the dock, union went all white, he fucking loved it. Take it down there, take it down there, camouflage, Humpty Dumpty, crusades, blood on the hands of working class rage. Jolly fucker, jolly fucker, jolly fucker, Mr. Jolly fucker. Why do I walk on seeing gilded splinters? Digital time boards are the new public shitters. Soft dips in our roads, curry night, I better watch my words. 2-pint buzz and loads of office turds. Push it, don't push me, I was here first you cunt. Can't you fucking see?
Il tempo scorrerà mentre le aule di tribunale, con la velocità di un bradipo svenuto, si riempiranno di processi che porteranno all'individuazione di mille e mille reati compiuti dai tutori dell'ordine, ma che di fatto non arriveranno a nulla grazie all'assenza del numero identificativo sulle divise, particolare che le rende tutte uguali e quindi tutte innocenti. Innocenti invece non saranno affatto i manifestanti presi sostanzialmente a caso. Ricordate gli inviti a prenderne qualcuno lanciati dalla sala gestionale delle forze dell'ordine? E condannati, appena abnormi, per reati persino fantasiosi, quali per esempio quello di essere stati immortalati fermi davanti alla commissione di un reato, prova della condivisione ideologica della violazione della legge. Sole contro tutti, le tutine bianche porteranno avanti con incredibile testardaggine la tesi del «è colpa di tutti, ma non nostra». Esemplare a tal riguardo è l'articolo scritto di Vumin 4 del 26 luglio intitolato «Mi dispiace per le tue costole», nel quale si racconta del trattamento riservato dal servizio d'ordine dei bianchi ai neri incontrati per caso per strada e di cui sono le costole citate. Nero su bianco la caccia al nemico made in Casarini, dove tanto per cambiare il nemico non indossa una divisa, ma abiti scuri. Nero su bianco la colpevole ottusità di una corrente di pensiero che giorno dopo giorno perderà sempre più pezzi, rimanendo sola, incattivita e inacidita nella propria torre d'avorio, livida di rancore e sgombra di autocritica. autocritica che coinvolgerà una parte dell'ormai dissolto movimento solo mesi dopo. È sempre il caso di Wuming 4, che riprenderà la penna in mano per ammettere di essere stato travolto, in quei giorni, da una sorta di trans politica in cui si sentiva invincibile e infallibile e che non gli ha permesso di, virgolettato, individuare i veri responsabili. Una riflessione fatta da molti, e anche in questo caso ammessa da pochi, che li porterà, infastiditi dall'atteggiamento quasi remissivo di tanti capi e capetti di tanti centri sociali nei confronti delle forze dell'ordine, in gran parte alla via dell'isolamento. È la fine di una storia. È il risveglio da un sogno. Oh, no. Paiono fagocitati dal bipolarismo e senza figure amiche nella politica che conta, saltano tutti i progetti, si perdono i finanziamenti e muoiono le associazioni. Non è solo l'abbandono della militanza, è l'abbandono della politica con la P maiuscola o minuscola, ormai non importa più, per tutti o quasi. Quasi, perché per la stretta cerchia di fedelissimi di Casarini le cose vanno un po' diversamente. Certo, la generalizzazione è sempre sbagliata, sempre. Eppure dei tantissimi volti amici di Luca inseriti a qualsiasi livello nella struttura partitica del paese, sono ben pochi quelli che sceglieranno il ritiro, l'oblio. La quasi totalità di loro troverà invece presto un nuovo lavoro, nato grazie alla creazione di nuove forme di associazionismo. Il lavoro del militante politico.
Italia bella mostrati gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, e non si ricordano più di ritornare. Ancor qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America e emigrare.
È orribile, ce ne rendiamo conto, dire quella che è una frase ricorrente del bagaglio post-fascista di insulti alla sinistra, eppure è un dato di fatto. Leader e leaderini di Genova, negli anni che seguiranno, troveranno tutti una sistemazione e nessuno un lavoro vero, si potrebbe dire, a voler essere cattivi. In questa o in quella ONG, o organizzazione parapartitica di sinistra, ecologista, bla 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 bla, mentre, come detto, i centri si svuoteranno giorno dopo giorno, perdendo completamente la loro funzione sociale. E così, mancando i luoghi di aggregazione alternativa, mancherà il ricambio generazionale, e senza giovani rimarrà solo il vuoto e il senso di sconfitta tipico dei reduci depressi degli anni di piombo, sconfitti noi senza aver nemmeno provato a combattere. Per comprendere ancora meglio il senso di smarrimento e l'apatia che travolgerà un'intera generazione, si pensi al già citato Centro Sociale Villaggio Globale, a Roma, che dai 10.000 compagni presenti ad assistere al concerto della banda Bassotti a fine anni 90, arriverà a condividere con i vigili urbani, i propri spazi negli anni 2000, fino a rimanere ai giorni nostri di fatto vuoto per abbandono. Sì, per abbandono. Negli anni 90 dei centri sociali ci sgomberavano a manganellate. Adesso ce ne andiamo perché non sappiamo che cazzo farci.
Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla. Battagliero, uno sguardo ardito e fiero che rincorre l'aldilà. Non lo salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, corre in cielo, oh, oh battagliero. Battagliero, un concorso al ministero segna la maturità. Battagliero, rispettoso lusinghiero il giudizio che si dà. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà. Apprendista dell'impero, oh, oh battagliero. Battagliero, il serraglio di un impero con un limite d'età. Battagliero, un giaccone color nero marca la diversità. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, il furore bandolero, il potere che non ha. Aspirante guerrigliero, oh, oh battagliero. Salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero.
Fausto Bertinotti, il leader massimo del Partito Comunista in Italia, passerà gli ultimi anni della propria vita politica cercando in tutti i modi di distruggere l'unico partito comunista con un seguito rilevante. Ci riuscirà. inserendo i suoi uomini in qualsiasi ambito e a qualsiasi livello e trasformando una lista fiera di essere rappresentata da una falce martello in un brodetto catto comunista in sapore. Se ne andrà a filosofeggiare da qualche parte lasciando debiti ovunque, un giornale in chiusura con lavoratori in sciopero a oltranza e una sede, quella centrale a Roma, da lasciare in fretta e furia a causa di anni di affitto arretrato. Ricomparirà, qualche anno dopo, finalmente a casa, al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, dove affermerà che la forma più autentica di comunismo è il cattolicesimo, venendo sommerso dagli applausi degli amici chierichetti, presenti in sala. Agnoletto rimarrà in politica ma in veste defilata, finirà in Europa e farà grandi cose. Ma di quelle grandi cose che se anche te le spiegano alla fine non le capisci del tutto, perché sono troppo tecniche. Parlerà e parla dai microfoni di Radio Popolare, e per il grande pubblico verrà tirato fuori dall'armadio e spolverato negli anniversari della morte di Carlo e per qualche intervista. Abbaierà per quanto successo a Genova giusto qualche anno, poi basta, il Milvon sindacale. È un uomo mite, fa grandi cose. Luca Casarini continuerà la sua presenza televisiva finché farà audience. Poi finirà nel suo amato Veneto a fare il generale di un esercito di indottrinati che puzza di setta. Sempre presente a ogni iniziativa politica, dimostrerà una coerenza fuori dal comune, mantenendo inalterato il suo modus operandi e trasmetterà con successo la sua illogica modalità di manifestare alle generazioni che lo seguiranno. Sempre più iniziative folcloristiche e sempre tutto concordato con le forze dell'ordine, che si criticano anche ferocemente, ma con le quali si continuerà a parlare, a contrattare e con le quali i rapporti non verranno mai interrotti, nonostante il mastodontico tradimento di luglio 2001, di cui Luca parlerà spesso, ma di cui non si vergognerà mai. Finirà nell'ombra mentre i suoi ragazzi andranno in giro per l'Italia a far finta di fare gli scontri con la polizia, si vede il Brennero di qualche anno fa, fino al giorno in cui la polizia farà gli scontri davvero, e allora sarà colpa di qualcuno di vestito di scuro, degli infiltrati, dei fascisti, ma di sicuro non sarà loro. Scomparirà Luca per poi riapparire nei panni di marinaio siciliano devoto alla Madonna, e non è una battuta, padre di famiglia imbarcato a bordo della nave Mediterranea, la nave che chiede alle forze dell'ordine se può salvare i migranti prima di farlo, coerente fino in fondo, previa autorizzazione delle forze dell'ordine.
Shadow sentences, you look at curbs, road paint, murder mile. You better look at across the routine in town and out. The flow of day shift, give way to nights, timing off. 4 days on, 7 off, work life fuck, top off. No good news is all it is, few perks. Try and live your life, fucking go berserk. We are the cheap flights, looking at the Ferrari on showing duty free. Choice of 200 car tickets from £3.50. Bag of fags, fry up, falling out our rumbling cracks. But not me, I'm sick of the fat soap farm ex kid. Mate, gluten free, try scrolling down the website of the NME without laughing. I'll give you 10 quid if you can, keep a straight face, honestly. Just fucking try it, mate. Go, 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 go. Chopsticks roll around my hand, big screen AirPods stand. 4 flights, 2 hour journey. Big Bill Cold, mate, big fat Bernie's. Bernie Winters, roll neck splinters, snorbits on the pole. He's got his chappy out, rescue dogs ain't fucking dull. Like you, like me, let's do star jumps with white teeth. Moosehead, no fee, we don't sell our souls anymore. Give it away for free, please, please, me, dead bingo. Brexit loves that fucking Ringo. Safe bet, all the oldies vote for death. Strap down, watch them, and strive fast. Why not? You wanna kill people, ain't got a lot. No switch fiend, we should take the arse and fuck them. Why not? You wanna kill people, ain't got a lot. Go, go, go. Timelines in the bin, all this fucking expert knowledge. Slaying the big guns, getting locked up like porridge on your keyboard. Evil Knievel, how to win pens and scribble on people. Essence of life, little worms that light up when you look in the sky. Constellation, masturbation, but that was said by me. And I'm fumbling in my jungle, I'm wanking free. Born free, free's not right, that's not good. Spend your life on fucking porno, black and orange. What'd you say? Sexy this and what a farce. The reality of pinching too much ass. Go, 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 go. Go, 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 go.
spetta a noi dire cosa rimane di Genova. Genova è, come ripetiamo dall'inizio di questo racconto, una parola che vuol dire un mondo di emozioni difficilmente raccontabili a chi non le ha vissute. La tensione riaffiorata mentre raccoglievamo il materiale per produrre questa trasmissione è la stessa che abbiamo sentito nelle vostre voci mentre commentavate le prime puntate, ed è una tensione che ha il sapore di una verità scomoda, quella che a lottare davvero per il bene comune siano sempre e solo i soliti noti. Perché nelle galere, anche 10 anni dopo, ci sono finiti e ci sono tuttora loro, quelli che sanno comprendere la differenza tra un oggetto e una vita umana, e per questo sono privati della loro libertà. Libertà invece concessa a chi la vita la toglie quotidianamente con la forza, i soprusi e l'abuso di potere, e a chi, con loro, andava e continua ad andare a braccetto. Genova non è più il nome di una città, è una memoria talmente collettiva da essere profondamente individuale. Genova è l'inizio. Genova è la fine.
What to do, now you know this is the end.